Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. L'ultima edizione di Piazza Parola, svoltasi lo scorso ottobre, ha voluto rendere omaggio a Frankenstein. «Se non posso ispirare amore, provocherò paura», urla Frankenstein, confrontato con l'impossibilità di essere amato. Nei suoi libri, sin dai suoi esordi letterari, Lidia Ravera scava nel sentimento amoroso. In tutti i suoi romanzi ci parla dell'amore. E qui, a colloquio con Simona Sala, ce ne parla in termini di motore dell'esistenza umana, che genera dipendenza e che della dipendenza si nutre. Ci parla di un amore che sempre nasce dal bisogno e che cambia, ma non scompare, perché l'amore è una fantasticheria potente ed è in fondo anche una grande falsificazione. Lidia Ravera.
Io purtroppo ho due tare. Una è che non so fare niente. Tipo, ho dei problemi anche a caricare una lavatrice. Non so stirare, non guido la macchina. Non ho nessun rapporto decente con la vita pratica. Infatti, più che un marito, ho un badante assunto 40 anni fa che ancora resiste. Perché non so veramente fare niente. Poi non ho altri talenti, non canto, non suono, non dipingo. So fare solo le casette, i maialini, e lì finisce il mio universo pittorico, quindi veramente non ho qualità. L'unica cosa che so fare è scrivere, e questo è veramente molto riposante, perché è come un bene rifugio. Quando non sai fare nient'altro, o sei un marginale, finisci sotto i ponti, oppure ti dedichi interamente a quello che sai fare. Quindi per me la scrittura innanzitutto è un'assicurazione contro la mendicità. L'altro è che scrivere mi aiuta a sentirmi vivere. Io non so come vi organizzate voi per frenare questa assurda accelerazione del tempo per cui ogni giornata scivola nell'altra, senza soluzione di continuità, senza confini, senza didascalie, senza un attimo di pausa che ti dia il senso che un tempo può anche essere fermato in modo che tu lo senta scorrere tra le dita. Io mi attrezzo con la scrittura, perché altrimenti è sempre venerdì, è sempre la fine del mese, è sempre Natale. Cioè, gli anni ormai durano 20 minuti. Me lo sono spiegato in modo matematico. Tenete conto che il mio rapporto con la matematica si ferma alla tabellina del 7. Non so neanche se arrivo a quella dell'8. Però matematicamente ho pensato, quando hai 3 anni, come la mia meravigliosa nipotina, un anno è un terzo della tua vita. Quando ne hai 65, è un 65esimo. È logico che passi più in fretta. Sono frazioni minimali. E quindi contro questa accelerazione io ho aumentato il tasso di scrittura. Scrivo da sempre. E da sempre mi conforto e mi consolo con la scrittura e con la lettura, che poi vanno sempre insieme, no? Perché io sono intelligente di più di quando ero giovane. Ma non sono un genio. L'intelligenza degli altri, che contiene talvolta anche la genialità, è nei libri. E la tua cresce leggendo. E io questa cosa l'ho imparata prestissimo, per cui io mi nutro dei libri degli altri, che spesso sono morti, perché insomma si va più sul sicuro che coi contemporanei, e produco scrittura. Produrre scrittura vuol dire fare attenzione. Esercitare il dono supremo dell'attenzione, che è una delle prime cose che spariscono con l'età, eh? Cioè, la mia nipotina a un anno era una specie di monumento ai 5 sensi, erano continuamente allerta, scopriva una cosa al minuto e lavorava ininterrottamente al bene immateriale della conoscenza. Adesso a 3 anni ha già un po' rallentato. A 7 sei già fottuto e vai a peggiorare nel resto della tua vita, perché l'attenzione la devi esercitare per scelta, non ti viene più naturale come quando stai scoprendo il mondo. Allora il mio lavoro costante è di riportare sempre la mia vecchia carcassa ai primi 3 anni di vita, una fatica mostruosa. Mi aiuta molto la scrittura, è la specie di polverina magica che mi consente di esercitare l'attenzione. Esercitare l'attenzione un po' rallenta il tempo, non molto, ma un po' sì. E poi soprattutto ti mette al riparo dalla noia e dalla ripetizione, che sono i due veri metastasi del cancro del tempo.
Hai parlato di questo uomo, definendolo forse in modo un po', vabbè, non dico come, però l'hai definito un badante. E questo uomo credo che comunque si debba confrontare quotidianamente con quello che è l'altro tuo grande amore, che riempie gli spazi, che riempie i momenti, che riempie magari gli indugi, che riempie qualsiasi granello di spazio che non è ancora occupato. Sono due amori dunque che tengono in piedi la tua vita, e qual è il rapporto del tuo marito badante con questa tua, che non è una passione, perché non è una passione, con questo tuo bisogno, con questa necessità di scrittura quotidiana e costante, sempre, negli anni, nei decenni?
Non mi ha mai interrotta, quindi non l'ho mai picchiato. È molto rispettoso del mio rapporto con la scrittura. E anche affascinato e anche orripilato, perché ha scoperto, siccome mi conosce bene, che io scopro che cosa ho scritto dopo averlo scritto. Io se non scrivo non penso, quindi scrivo. Poi quando rileggo dico, ah però, hai capito la ragazza? Carino, interessante, intelligente sta cosa. Se io non mi fossi messa davanti a una tastiera, a uno schermo, quel pensiero non sarebbe mai uscito. E così anche nei romanzi. Io fatico molto in salita le prime 150 pagine e poi mi lascio tranquillamente accompagnare fino alla fine della storia dai miei personaggi che prendono il potere, e allora basta veramente avere l'umiltà di ascoltarli, perché tu li hai creati e però loro poi ti portano sulla strada giusta, che è sempre una sola, non ce ne sono 3, 4, 5 diverse, è sempre una la strada. E quindi questa magia che io cerco di riprodurre grosso modo ogni anno, perché come finisco un romanzo ne comincio un altro, anche perché così non sto troppo in tensione, ma c'è la recensione, non c'è la recensione, mi mandano il premio, non mi mandano il premio, che è tutta la fuffa del mestiere di scrittore. Riesco a saltarla, a eliminarla, perché sto già sul libro dopo, altrimenti mi chiederei, ma perché avendo io scritto una trentina di buoni pezzi d'artigianato, avendo io fatto una trentina di vasi quasi perfetti, non ho mai vinto il premio Strega, né il Campiello, né il Viareggio, cioè questi che ti laureano scrittore, come mai? Con questa durata pazzesca, con questa quantità di libri tutti buoni e tutti premiati dai lettori, com'è? Allora, quella domandina lì, se io sto già scrivendo un altro libro, non me la faccio e vivo più contenta. Quindi è anche una forma di autodifesa dalle questioni inutili che non sono inerenti a questa grande gioia, a questo straordinario privilegio che è vivere scrivendo e scrivere vivendo, perché vivere diventa una specie di fecondazione della scrittura, è come nutrirla, no? Si nutre dell'intelligenza degli altri che sta nei libri e della tua che sta nell'esperienza. Per questo l'unico mestiere per cui è veramente vantaggioso invecchiare è proprio la scrittura. Io prima pensavo che soltanto i papi potessero essere importanti anche da vecchi, perché è una delle professioni in cui insomma hai accesso quando sei abbastanza decrepito. E siccome mi vedevo poco papessa, ero già abbastanza disperata, dicevo, ma io insomma da vecchia sarò una marginale nella pattumiera della storia perché non posso fare il papa. E invece la scrittura è meglio ancora che fare il papa, perché è un tale vantaggio avere una lunga vita dietro e anche una corta vita davanti, perché non hai più niente da perdere, non hai bisogno di accumulare, vivi, ma non sei in quelle strettoie della maturità in cui devi comunque sfacchinare appresso alla tua identità. La tua identità è una faccenda risolta, sai chi sei. Ed è una conquista abbastanza recente, quindi io consiglierei a tutte le persone un terzo tempo di scrittura.
E dopo un anno i tuoi personaggi li lasci andare per cercarne di nuovi. A parte il caso, penso che sia l'unico, dell'amore che dura, dove questi personaggi da qualche parte non ti hanno lasciato andare. Come sono tornati da te? Ti hanno seguito in tutti questi anni? Hanno bussato alla tua porta o te li sei sempre portata appresso e hai deciso di dar loro una seconda vita, raccontandone il, diciamo, tra virgolette, sequel?
Sì, sono Rocco e Antonia, i protagonisti dell'amore che dura. Gli ho cambiato i nomi perché non volevo parassitare il mio successo giovanile, mi sembrava proprio una cosa un po' inelegante, per cui alla fine del romanzo ho dato un comando all'iPad su cui lavoro e tutti i Rocco e Antonia sono diventati Emma e Carlo. però io avevo proprio desiderio di andare a vedere questi due ragazzini come se le erano cavate con il loro amore, perché loro hanno vissuto un amore simbiotico, che è quello dell'adolescenza. E c'è soltanto nell'adolescenza, perché sei scontornato, non hai un'identità forte che ti separa dall'altro, ambizioni diverse. Sei così informe che puoi aderire. E allora è la fase dell'amore simbiotico, che ovviamente poi finisce. E ho voluto andare a vedere come finisce. Li ho visti sposati 10 anni dopo, nell'86, 26 anni, con lui che insegue Sogni di Gloria come regista e lei che lo mantiene facendo la barista e prendendosi tutte le mani al culo che sono incluse nella professione. Come spesso le donne, il marito fa il genio e lei lavora. Poi li troviamo a 36 anni che sono sposati, ormai da un po' si sono sposati per far piacere alla madre di lui, che gli ha dato un prestito per farli campare, non gliel'ha chiesto indietro, però ha chiesto il matrimonio, allora si sono sposati. Ci sono sempre questi patteggiamenti nella vita. E poi dai 36 anni andando avanti esplode la differenza. Lui ha un'ambizione, che è quella di fare il regista cinematografico, e lei ne ha un'altra. E siccome in mezzo c'è stato il femminismo, non sta più scritto che tu rinunci alla tua ambizione per andare al servizio di quella di lui. E quindi quando lui riceve un invito, un'occasione a New York che potrebbe fargli iniziare questa carriera a cui tiene tanto, che è anche una forma di espressione artistica, quindi molto nobile, e ovviamente la ama molto e vuole che lei parta con lui, lei non parte, e non parte perché anche lei ha un'ambizione, ed ha un'ambizione estrema, quella di essere buona, quella di essere santa. Alla fine della politica, che è finita ormai da un po', lei ha sostituito la pedagogia, fa l'insegnante in una scuola di borgata, quindi ha a che fare con dei giovani molto difficili che vengono da situazioni familiari bacate, tarate, e lei vuole continuare a salvarli uno per uno, visto che non può più pensare, raccontarsi di salvare l'umanità tutta intera, magari mediante comunismo, come pensava da piccola. Decide di salvare gli esseri umani uno per uno, e questa sua ambizione è cogente, è divorante. Lei non vuole rinunciare per andare a New York al servizio dell'ambizione di lui, anche se lo ama. Allora, nonostante l'amore, la vita li separa. E poi succederanno cose che non vi dico, perché è un romanzo costruito in modo sapiente e quindi non lo spoilero. Però quello che succede è quello. Allora si parte dal presente. Carlo è stato invitato ad aprire il Festival di Roma col suo ultimo film, che è proprio un film in cui parla della sua giovinezza e quindi di lei. Diciamo che è il film da porci con le ali, quello che non è mai stato fatto, perché quello che hanno fatto era brutto. Suo è bello. Lei però glielo stronca. Su una rivista online per cinefili agonizzanti, che era certa che lui da New York non avrebbe mai letto. Invece c'è sempre l'amico un po' stronzo che gli dice: ma hai visto che piattino ti ha preparato la tua ex? Quindi lui va in rete, ormai non ci sono confini, lo legge. A questo punto si arrabbia molto, le dà un appuntamento, scende dall'aereo, le dà un appuntamento nel bar vicino al loro liceo, il Mamiani, e vuole chiederle conto di questa stroncatura, anche cattiva, maligna, intelligente, quindi che l'ha infastidito parecchio. Lei accetta, prende un giorno di permesso a scuola, cosa che non fa mai, ci mette un po' a prepararsi. Lei è una acqua e sapone, non si trucca, niente tacco 12, cioè una che usa poco le armi del mestiere della femmina. Però per andare all'incontro con lui sta davanti allo specchio un tot di più, e va in bicicletta come andava a scuola, e lui la vede arrivare con la bicicletta e le sembra così carina, così uguale a prima, anche se a questo punto c'ha 56 anni, che le sorride, le fa così con la mano. Allora anche lei gli sorride, gli fa così con la mano, ed è un gran momento, lui seduto fuori dal bar, lei in bicicletta. Ma è così un gran momento che lei non guarda la Ford Fiesta che la sta superando, che la piglia in pieno, cade, picchia la testa sul selciato, entra in coma, e tutto il romanzo è in questo spazio di morte, con dentro però la vita e il passato che si recupera, perché lei è andata all'appuntamento con due desideri: uno, farsi perdonare una colpa piccola, che è quella di aver scritto questa recensione maligna, e l'altra di farsi perdonare una colpa molto più grande, per spiegare la quale ha bisogno di fargli leggere i suoi vecchi quaderni. Solo che questi quaderni cadono sul selciato in mezzo alla shopper che li contiene. Lui, prima di salire con lei sull'ambulanza, ovviamente sconvolto, raccoglie questa borsa e soltanto la sera dopo, quando finalmente riusciranno a mandarlo via dall'ospedale perché non si vuole più muovere, incomincerà a leggere i quaderni. E nei quaderni è raccontato tutto, l'86, il 96 e il 2006, e siamo nel 16. La perdona, non la perdona, muore, non muore, è un bello parentesi, un bello spazio atemporale, e poi tutto viene come succede nella vecchiaia. Questa non è vecchiaia perché sono dei cinquantenni, però la vicinanza con la morte la trasforma e quindi tutto assume dei colori più forti, delle emozioni più forti, nelle quali io cavalco divertendomi molto. Quanto mi sono divertita a scrivere quel romanzo. Solo a parlarne mi verrebbe voglia di ricominciare da capo.
Rileggendo appunto Porci con le ali per prepararmi a questo incontro, sono incappata in una frase che mi ha fatto molto riflettere, che vorrei proporre anche a voi. Qui Antonia che parla e dice: solo che sono femmina e essere femmine è diverso. L'angoscia non è tanto aver fatto o non aver fatto, ma piacere o non piacere, cioè esistere o non esistere. Dunque abbiamo una descrizione dello stato di una ragazza di 40 anni fa che ha il terrore o è comunque preoccupata di come possa apparire agli altri, perché l'esistenza dipende proprio dal fatto che si piaccia, che si debba mettere probabilmente in campo queste armi cui tu accennavi prima. A me non sembra che la situazione, nonostante le varie ondate di femminismo, si è molto cambiata in questo senso, perché siamo non per niente nell'era dei like, quindi da una parte nulla di nuovo, dall'altra parte però è una trappola da cui sembra non vi sia via d'uscita. Dall'alto appunto della tua esperienza, dal fatto che hai scritto questa cosa 40 anni fa e oggi ci ritroviamo in una situazione, non dico identica, ma forse addirittura peggiore, come giudichi tu questo nostro bisogno, che è sicuramente inconfutabile, di dover piacere a tutti i costi, di dovere che piaccio dunque esisto?
È perché la rivoluzione è più lunga e più faticosa di quello che non può sembrare, quattro slogan di piazza. Purtroppo viviamo in una società in cui l'universale è maschile e quindi noi siamo sempre definite per mancanza. Mentre se invece ci fosse un doppio sguardo, se ci fossero il maschile e il femminile equipollenti a raccontare la storia da due punti di vista, forse sarebbe diverso. Per ora non lo è. Quindi noi continuiamo ad aspettare di essere scelte, continuiamo a imbandirci per essere scelte, continuiamo ad avere il terrore di fare tappezzeria come se questo fosse una bocciatura universale, continuiamo ad affidare al nostro aspetto e alla nostra giovinezza, vera o chirurgica che sia, la condicio sine qua non per il nostro stare nel mondo. Continuiamo a essere definite dalla nostra relazione con il protagonista, l'universale maschile. Allora prima sei figlia, poi sei fidanzata, sei oggetto di desiderio, poi sei fidanzata, poi sei moglie, poi sei mamma. Poi aspetti di diventare nonna per avere di nuovo un passaporto per stare al mondo. E questo purtroppo corre sotto una formale e superficiale diversità. Sembra che le cose siano cambiate, ma non è molto vero. Le ragazze continuano a imbandirsi e i ragazzi continuano a sceglierle. Forse le ragazze hanno un po' più diritto di parola di quanto ce l'avessimo noi. Io avevo l'età di Greta Thunberg nel 68 e non ero come lei. Io ci provavo a usare la femminilità. Non me ne fregavo amenamente, non dimostravo 12 anni, cercavo di dimostrarne di più, mi truccavo, un idiota, e aspettavo di essere scelta. E poi sceglievo, ma sceglievo tra quelli che mi avevano scelta, non osavo desiderare in proprio. Se uno non mi guardava, io lo cancellavo, non pensavo, mi piace, cercherò di fare in modo che mi guardino. Dicevo, non gli piaccio, quindi niente, andiamo da quell'altro a cui piaccio, che si soffre meno. Era così, eravamo sulle barricate, ragazze battagliere, passavamo i pomeriggi alle riunioni, i sabati alle manifestazioni, le notti a ciclo stilare o a occupare la scuola. Quindi Io non mi sono tirata indietro rispetto a nessuna delle figure di danza previste per la mia generazione in quegli anni, però non ero interiormente libera e il femminismo mi ha aiutata molto, perché mi ha aiutata a nominare tutto questo, e l'ho nominato, l'abbiamo nominato abbastanza presto, già nei 20 anni. Infatti non è un caso che i partitini dell'estrema sinistra extraparlamentare, tra cui Lotta Continua, quello in cui stavo io, siano crollati sotto la spinta da un lato della lotta armata, cioè dei compagni che avevano scelto la lotta armata, che comunque era una bella catastrofe, e il femminismo, cioè gliel'abbiamo smontato noi il giocattolo, uno slogan che diceva a sinistra in piazza, a destra nel letto, e dietro quello slogan c'era molto della nostra fatica, c'erano le ragazze carine di Potere Operaio che i leader di Potere Operaio si giocavano a carte, chi perde si fa un giro, mi fa fare un giro con la sua donna, cioè non erano proprio delle cose da uomini nuovi. E noi abbiamo messo in conto tutto, gliel'abbiamo tirato in faccia e tutto ha cominciato a scricchiolare. Era la metà degli anni 70, proprio gli anni in cui ho scritto quel libro. Io credo che la strada sia ancora lunga. Conto molto sulla generazione di Greta, perché penso che hanno comunque anche inaugurato un nuovo modo di fare politica, che è una responsabilità individuale. Non è più un demandare alle masse popolari gestite leninisticamente da un'avanguardia, ma è ciascuno di fronte alla catastrofe ambientale deve incominciare a non mangiare carne, prodotti alimentari di origine animale, non prendere l'aereo se non è proprio necessario, usare la macchina il meno possibile, eccetera, eccetera, eccetera. Sono delle piccole scelte che costano anche, come costa fare la differenziata, soprattutto a Roma dove devi fare 42 chilometri per trovare il bidone dell'umido e quello della carta e quello della plastica, perché sono cattivi, in più devi farlo dopo le 8 di sera, per cui dici, sei già tornato a casa, stai preparando cena, devi andare a portare, perché sennò tolgono il bidone e fino al giorno dopo non c'è più. Cioè, sono piccole scelte, piccole fatiche, piccoli sacrifici individuali, però siamo 7 miliardi di persone nel mondo, 7 miliardi di piccoli gesti individuali possono fare la differenza. Se invece ciascuno di noi pensa, ma intanto io che posso fare? C'è Trump, c'è Putin, c'è... No, c'è Trump, c'è Putin, speriamo che non ci siano troppo a lungo, ma le nostre scelte individuali sono un modo di fare politica, e questo ce lo stanno insegnando i ragazzini di 15 anni che sono nati dopo le ideologie, che non sanno niente del rapporto tra il capitale e il lavoro, della dialettica marxiana, tesi, antitesi, sintesi, del materialismo storico, non sanno niente. Per loro fortuna sono innocenti e ignoranti, non sanno nulla del Novecento, in cui questa guerra sanguinosa è poi arrivata agli ultimi decenni allo stragismo, di cui io sono stata spettatrice perché sono vecchia, ma loro non sanno niente neanche di questo. E quindi vergini, vedono che il pianeta è a rischio e si muovono, e mi auguro che la cosa continui.
Sei fiduciosa in queste nuove generazioni? Perché con orrore si constata spesso, almeno da parte mia, con orrore, che da parte delle persone, di molti esponenti della tua generazione, c'è quasi un odio, un astio, un deridere queste nuove generazioni che si stanno muovendo a livello planetario, mentre io credo che in qualche modo meritino comunque la fiducia anche loro, pur essendo scevri da questo retaggio ideologico, pur essendo anche a digiuno di certe nozioni. Tu come ti poni nei loro confronti?
Benissimo, io sono stata una giovane massacrata dagli adulti, perché ogni generazione di giovani che si muovono, che fanno pesare la loro diversità e il fatto che loro hanno tutta la vita davanti, il che vuol dire che per loro il problema del pianeta non è come per me, che tanto tra una decina d'anni schiodo e arrivederci. In genere persone che hanno potere sono persone che non hanno un gran futuro. Loro hanno tutta la vita davanti, si regolano di conseguenza. Quelli che li prendono in giro, che chiamano gli studenti che in 130 piazze in tutto il mondo hanno manifestato, li chiamano i gretini, tanto è l'invidia dell'animale vecchio per l'animale giovane, che basta nominarla, c'è, è umano, anch'io l'invidio, per carità, però lo dici, lo devi sapere, non puoi trasformarlo in aggressività, perché allora non gli passi il testimone di quello che sai e di quello che hai imparato e ti difendi da loro per pura invidia, meschinità. ci sono sempre stati i vecchi che sputavano sui giovani quando i giovani si davano da fare. Infatti è un buonissimo segno che i vecchi si risveglino, perché vuol dire che i giovani si stanno svegliando. Poi ci sono state un paio di generazioni, tra cui la tua, veramente in sonno. E quindi bene, io mi fido, li guardo con affetto, sono disposta a portargli la borraccia, a fare il gregario, perché non tocca più a me, però lo faccio volentieri.
Un altro tabù, adesso per tornare un po' al tema della donna, abbiamo parlato delle ragazze, del potenziale che hanno e di quello che eventualmente potrebbero fare, perché i mezzi sono diversi rispetto a quelli che avevi tu. Ma un altro grande tema che mi sembra ti stia molto a cuore è quello della menopausa, cioè la donna, appunto, come dicevi tu, nel momento in cui ha un nipote ha di nuovo una connotazione sociale, se vogliamo. Però c'è questo detto tremendo che dice: la donna invecchia, l'uomo matura, ad esempio. E credo che anche in questo campo tu ti sia schierata attraverso il libro Il Terzo Tempo e anche attraverso la collana di Giunti dedicata alla letteratura rosa di cui tu ti occupi. Magari ci vuoi parlare un po' di questo ultimo tabù che pian piano vediamo sgretolarsi, perché vabbè, l'uomo che è la donna giovane sarà la sua musa, la sua ispiratrice, la donna chiaramente è un toy boy, no? Magari ci vuoi parlare un po' anche dal tuo punto di vista, che cosa significa per una donna invecchiare nel 2019, quali sono i tabù, quali sono le restrizioni, quali sono le cose contro le quali bisogna combattere o alle quali bisogna opporsi.
Io ho scritto una trilogia sulla vecchiaia composta da tre romanzi che si chiamano Piangi pure, Gli scaduti e Terzo Tempo. Terzo Tempo ha dato il titolo a una collana che ho ideato, perché mi è proprio venuta la prima idea geniale di tutta la mia vita, che si chiama Terzo Tempo ed è questo: sono romanzi d'amore classici, costruiti come i romanzi d'amore, solo che i protagonisti, sia lui che lei, di una storia d'amore a lieto fine, hanno più di 60 anni, anche solo 60 è un giorno, ma più di 60 anni. Allora sono andata da Sergio Giunti, che è il proprietario della Giunti, e gli ho detto: siamo il 23,7% della popolazione, pari minimo a 13 milioni di persone. L'Italia, dopo il Giappone, è il paese più vecchio del mondo, la crescita zero coniugata con l'aumento dell'aspettativa di vita fa di noi una società di vecchi. Siamo una maggioranza, eravamo la maggioranza quando siamo nati, baby boomers ci chiamavano, e lo siamo ancora. Quindi perché non esiste una collana dedicata a noi? Perché tutte le narrazioni al cinema, in televisione, in letteratura sono sempre giovani, massimo quarantenni? E allora noi come possiamo fare a sentirci ancora protagonisti di una vita affettiva, relazionale, seduttiva, erotica? È normale, perché guardate che invecchiare non vuole dire essere abitati da una strega nocciolina, coprirci di peli e diventare ringhiose e cattive, non necessariamente. Ciascuno invecchia a modo suo. Invecchiare bene è una forma d'arte, ma ci sono molti ormai che hanno imparato ad impegnarsi in questa forma d'arte. Allora, a fronte di una vita che si allunga di 30 anni, non c'è niente per noi, niente che ci legittimi sul piano dell'immaginario a immaginare per noi che la vita continua nella sua pienezza. E non è vero che possiamo essere solo nonne o nonni, continuiamo a essere donne e uomini come eravamo. E ciascuno è com'era, la seduttiva continua a esserlo, la pantera da materasso pure, l'austera continua a esserlo, così come gli uomini. Gli uomini hanno un vantaggio su di noi proprio perché non hanno la menopausa, per quanto l'andropausa ci sia, ma è meno radicale e assume altre forme. Ma loro non hanno questa scadenza intermedia della fine della fertilità. Però anche noi, chi se ne frega della fine della fertilità? In una società che è a crescita zero da 40 anni, spiegatemi qual è la centralità della fertilità. Smettiamo di avere la possibilità di fare figli. Cioè, sono tutte le altre però. Quindi non è la fine di niente. È una trasformazione che peraltro ci libera da una delle più grandi palle dell'universo, che è il ciclo. Cioè, ammetterete che quando diventa un caro ricordo abbiamo tutti un certo sollievo. Però siccome quello è il primo campanello, cioè, siccome se le donne devono essere soltanto oggetti di desiderio, madri o mogli o nonne, è chiaro che quando smetti di diventare madre ti depauperi, quando non hai più la possibilità di diventare madre. Ma la possibilità di diventare madre hai avuto tutto il tempo per giocartela prima, magari se non l'hai, te la sei giocata, qualche motivo c'è, puoi sempre adottare qualche uomo, che tanto loro non crescono mai, quindi va benissimo adottarne un paio, così gli fai credere che sono il tuo fidanzato, in realtà sono tuo figlio, e quindi ti dà tutta la soddisfazione di un bambino da punire. Quindi io ho pensato che era mio dovere, siccome maneggio bene la scrittura, ho detto allora sono io che devo intervenire sull'immaginario collettivo. E ho proposto questa collana al signor Sergio Giunti, che mi ha abbracciata, baciata, e mi ha detto: signora Ravera, non vada da nessun altro, perché l'idea è carina, non ce n'è un'altra al mondo, cioè è la prima collana dedicata agli over 60 di tutto il mondo, e ne sono molto molto fiera. Questo colloquio ha avuto luogo esattamente un anno fa, ottobre. A maggio c'erano i primi due romanzi in libreria, a ottobre, a settembre, fine settembre, gli altri due. Adesso sono fuori con quattro romanzi, ne faccio quattro all'anno. Li commissiono a giornalisti, giornaliste, sceneggiatori, sceneggiatrici, anche scrittori e scrittrici, purché non abbiano la puzza al naso, che quella, perché è un gioco, devi accettare di scrivere un romanzo rosa. Se sei uno che si prende terribilmente sul serio e crede di essere la reincarnazione di Proust, è difficile che accetti. Poi, siccome in genere non sono la reincarnazione di niente, fanno anche delle cose noiose. Invece le quattro signore che hanno scritto i primi quattro romanzi sono state bravissime. A, perché sono delle storie d'amore folli ma verosimili, rese verosimili da una scrittura intelligente e onesta, in cui loro mettono in gioco la propria percezione, la loro percezione del loro corpo, le loro paure, le loro insicurezze, le loro secchezze, le loro tutta quella roba lì, che la sappiamo benissimo, e con una grande autoironia, perché anche questa è una conquista dell'età più che adulta, ed è la conquista del sorriso. Non ti prendi sul serio. Qui sono quattro romanzi assolutamente deliziosi. Su quattro, tre sono esordi nella narrativa, cosa che mi fa sentire felicissima, perché siccome penso che vivere scrivendo romanzi sia bello, sono contenta di aver offerto questa possibilità a delle signore che avevano passato la sessantina. Che scrivano bene. Poi io faccio anche un editing feroce, quindi migliorano anche. Adesso ce l'hanno già chieste due produttori che vorrebbero farne dei TV movie, perché sono proprio delle piccole storie, un film di un'ora e mezza perfetto, li mettono tutti insieme e finalmente anche in Italia si fa quello che si fa già da anni in America, che è una produzione cinematografica che tenga conto di questa sezione di pubblico, di questo settore dimenticato e così potente, perché guardate, noi abbiamo da vecchi più tempo libero, più soldi rispetto alle altre generazioni, tant'è vero che siamo la sostituto di welfare, no? Siamo noi che badiamo ai nipotini, le pensioni mantengono i figli disoccupati, cioè siamo comunque in una situazione, almeno io parlo per l'Italia, che forse in Svizzera è diverso, noi siamo in posizione di breadwinner, noi anziani, molto più dei giovani, quindi abbiamo soldi, ci siamo l'ultima generazione formata sui libri, quindi siamo capaci di leggere, non è che quei segnetti su un foglio ci mandano in panico, oddio cosa sarà, non è un'immagine, non è Instagram, i segnetti sul foglio, che paura, noi non siamo così, per noi leggere è normale, siamo cresciuti che c'era mezz'ora di TV dei ragazzi e basta, più vecchi tra voi se lo ricorderanno, 17:30, rin tin tin, fine, cosa facevi? Leggevi, cioè c'avevi rin tin tin e basta. I compiti li facevi in 20 minuti, c'erano questi pomeriggi infiniti, i genitori di una volta se ne sbattevano della nostra socializzazione, quindi non invitavano mai un bambino perché i bambini sporcano, e quindi io mi trovavo da sola e io ho letto Dostoevskij a 10 anni, avevo visto in televisione L'idiota con Albertazzi, che faceva il principe Mishkin, e ho detto posso prenderlo dalla libreria, e mio padre mi ha detto tu sei matta, sei piccola. Vabbè, io provo, poi se non capisco smetto. Alla fine delle medie inferiori avevo letto tutto Dostoevskij, ma grazie a Rin Tin Tin che durava mezz'ora. Adesso hai tante di quelle alternative, dei videogiochi, 90 canali, tutti i film, Netflix. Ma perché dovresti leggere? Devi proprio essere folgorato da un libro che ti apre la testa, che ti cambia la vita. Altrimenti, se solo per passare il tempo gradevolmente, ci sono veramente dei passatempi strepitosi.
I videogiochi sono meravigliosi, io ogni tanto li guardo perché conduco una trasmissione che si chiama Mi anziano YouTuber su Radio 2 alla sera tardi, insieme a un giovane YouTuber molto simpatico, ignorante come una capra andalusa, però simpatico. Ecco, facciamo io il vecchio e lui il giovane, cosa che peraltro corrisponde, e trattiamo un argomento sempre visto dai due punti di vista. E lui mi ha iniziato ai videogiochi, me li ha fatti vedere, ma sono stupendi. E io lo capisco che non legge nessuno tra i ragazzini di adesso, ma perché dovrebbero? Già mio figlio, che ha 40 anni e fa lo scrittore, lui ha cominciato, c'erano quelle cose enormi, erano i primi proprio, però non erano così sofisticati, così belli come adesso, per cui lui leggeva anche, faceva i videogiochi, faceva i libri game, quelli che avevano delle uscite possibili, ma erano pur sempre libri, e poi leggeva, e infatti adesso ci si campa. Però per i ragazzini di adesso è veramente difficile, per cui viva Greta Thunberg, che è matta e che invece di fare i videogiochi sta seduta da sola fuori dal Parlamento ad aspettare che il mondo si accorga di quello che sta succedendo.
Beh, comunque, nonostante il tuo spirito, diciamo, un po' dissacrante, nonostante la tua ironia anche verso l'altra metà del cielo che è rappresentata dagli uomini, mi sembra di capire che il motore dell'amore comunque abbia tenuto in piedi anche tutta la tua vita e continui a farlo, perché adesso ti dedichi all'amore over 60, sei tornata sui tuoi personaggi, su questo amore d'infanzia. E rileggendo appunto Porci con le ali, io ho trovato questa frase, perché forse possiamo spezzare anche una lancia in favore degli uomini. Dice: Rocco acconsente, anche essere uomini non è uno scherzo in questa società di cazzi duri. Devi saperti tuffare da quei trampolini da capogiro, devi saper parlare, bere e avere i soldi in tasca. Allora, questo 40 anni fa. Oggi, dopo la terza ondata di femminismo, cosa devono sapere fare ancora di più?
Beh, quelle robe lì le devono saper fare sempre. Cioè, non possono far vedere di avere paura, devono sempre essere coraggiosi, sprezzanti. Non si possono, tipo, coprire i brufoli col fondotinta, no? Se sei ragazzino, c'hai i brufoli, ti fai la barba, ne hai poca. Mica puoi correggere come facevamo noi. Io ho quintali di cipria sul brufolo, loro no. Quindi io le vedo anche le difficoltà degli uomini, loro come sono, sono. Poi, poverini, hanno anche le amicizie virili, vanno avanti per 40 anni senza mai dirsi niente di intimo. Parlano di calcio, parlano di politica, parlano di lavoro, possono anche parlare di massimi sistemi, ma nessuno ti dice come sta. Magari scopri 6 anni dopo che l'ha lasciato la donna, che è a pezzi, che è felicissimo, ma non se lo dicono. Quindi no, non è una festa nemmeno essere maschi. Hanno questo enorme vantaggio di una fertilità longeva, per cui, anche se certo la velocità dello spermatozoo di un ventenne non è paragonabile a quella di un sessantenne, però loro possono ancora, e quindi questo non li relega in una marginalità affettiva, che non ha senso, perché uno dice: ma che c'entra, mica che l'affettività c'ha la procreazione al centro. Però purtroppo succede così. Le donne sono trattate da insalate, sono fresche e poi sono appassite, e gli uomini invece sono delle meravigliose polpette che più ingredienti aggiungi più sono succulente.
Beh, allora, abbiamo parlato di amore, anche se in questo modo abbiamo toccato forse solo di striscio il tema che guida questa edizione di Piazza Parola. Magari un'ultima considerazione, poi forse qualcuno ha delle domande dal pubblico. Sul tempo, ho trovato delle considerazioni molto interessanti che tu hai fatto nell'Amore che dura, dove dici che il passato è tempo filtrato, la mente trattiene una polvere d'oro e sotterra gli scarti. Il presente è pesante di giorni morti e litigi inutili, di piccoli malintesi, di burocrazia dell'esistente. Poi ancora dici più avanti: ogni semplificazione toglie vita alla vita, rende il passato opportunista, lo manda dove lo vuoi mandare, e allora la verità si allontana. Vorrei sapere da te com'è cambiato il tuo rapporto col tempo nel tempo.
Allora, io ho cominciato a avere il problema di invecchiare all'uscita dall'età pediatrica, il che ha fatto di me una atleta, che vi posso dire, un'antropologa dell'età della vita,
perché ogni passaggio l'ho guardato con terrore. A 12 anni non volevo assolutamente diventare un adolescente, volevo restare una bambina. Sono diventata adolescente, non volevo diventare una giovane donna, volevo restare un adolescente. Quando sono diventata una giovane donna ho detto, beh, adesso è tutto finito, ho scritto un romanzo che si chiamava Ammazzare il tempo, il mio secondo romanzo, avevo 26 anni e già pensavo di avere passato un rubicone, un punto di non ritorno verso l'anzianità. Quindi mi ricordo che l'epigrafe del romanzo era un verso di Shakespeare, di Misura per misura, che diceva così: non sei né giovane né vecchio, ma è come se dormissi dopo pranzo sognando di entrambe queste età. Quindi io a 26 anni dicevo di me: non sei né giovane né vecchia, che Dio mi perdoni. Quando sono arrivata nella maturità, e anche lì ci ho scritto su una quantità di libri, due volte 20 anni, né giovani né vecchi, eterna ragazza, lì ho detto vabbè, adesso mi uccido, perché io che sono una persona che ci tiene all'eleganza non posso commettere questa cafonata di invecchiare, perché è proprio una cosa da cafoni, è brutta e da perdenti. E quindi avevo stabilito che mi sarei uccisa a 59 anni come Virginia Woolf, che si era uccisa riempiendosi di sassi le tasche del pastrano e entrando nel fiume Ouse e riuscendo ad annegare in un fiumiciattolo inglese, che ci vuole anche una bella determinazione. Io cominciavo a guardare i fiumi con interesse, pensavo a quale giacca aveva le tasche più capienti e pensavo che a 59 anni l'avrei fatta finita, perché proprio invecchiare mi pareva una cosa al di là del mio limite di sopportazione. Poi sono arrivata verso i 57 e ho detto vabbè, adesso 59. I 59 degli tempi della Woolf, che è morta nel 1941, sono i 69 di oggi, e ho rimandato tutto a 69. A 69 ancora non ci sono arrivata, ma non sono lontani, per cui dovrò inventarmene un'altra. Quando sono diventata vecchia veramente, la gente ha smesso di ridere quando dicevo sono vecchia, anzi assumono un'espressione compunta e o dicono no, ma no, come se avessi detto sono una ladra, sono una mignotta, cioè come se avessi fatto una coming out pesante, oppure mi dicono non li dimostri, come se fosse un teorema l'età da dimostrare o non dimostrare. Paradossalmente sto finalmente riconciliandomi con l'idea del tempo che passa, perché ho scoperto che non diventi un mostro, resti quello che sei. E se non decidi tu di assomigliare a quegli stereotipi, a quei cliché che ti hanno confezionato, puoi non rassomigliarci, quindi continuare a vivere la tua vita. Però voglio una vita piena. Da qui sia la trilogia sulla vecchiaia che ho scritto per Bompiani, questi sono romanzi letterari, ponderosi, sia questa iniziativa della collana Terzo Tempo, mi hanno molto aiutata perché sono intervenuta attivamente sul problema del tempo, incominciando a cambiargli gli aggettivi. Cambiare gli aggettivi alla vecchiaia funziona meglio di un lifting, è meno invasivo e non costa.